Radio Immagina.
Gli approfondimenti di Radio Immagina Live per tornare un po' come stiamo facendo da qualche giorno a fare il punto sulla situazione, campagna vaccinale, Covid e quant'altro. Buon pomeriggio, bentornata nei nostri studi a Sandra Zampa, grazie per essere con noi.
Grazie a lei. Ben trovato.
Allora, lo ricorda, è responsabile salute nella segreteria del Partito Democratico e fra l'altro consulente del Ministero della Salute. Prima di arrivare alle questioni legate alla, appunto, alla campagna vaccinale, a tutto quello che questo si porta dietro, tanto mi dice come ha vissuto da italiana quello che ha scritto ieri l'Economist sul nostro paese. Insomma, l'Italia è stata eletta paese dell'anno, merito del grande lavoro fatto dal governo guidato dal presidente del Consiglio Mario Draghi.
Lasci che le dica che credo che questo sia un risultato che abbiamo ottenuto dal momento in cui abbiamo diciamo con l'Europa trattato e dall'Europa avuto il riconoscimento che ci ha portato al più grande ammontare di risorse assegnate. Quindi io credo che sia giusto riconoscere anche a Conte, al governo Conte 2 e a quei ministri una grande capacità che naturalmente ovviamente poi come accade sempre nel paese si dimentica, no? Questa capacità però di trattare, di portare a casa risorse, di mettere, perché l'Economist, lo sottolineo per una ragione, l'Economist riconosce l'Italia, diciamo, questa speciale pagella, quest'ottimo, diciamo, promozione, legandola al fatto che in realtà abbiamo superato e abbiamo avuto una performance straordinaria nel recupero di ciò che avevamo perso. Quindi la ripresa del PIL l'aumentato anche rispetto anche alle previsioni più ottimistiche, in realtà abbiamo davvero avuto una performance incredibile. Fa molto piacere naturalmente, io credo che debba rendere orgogliosi tutti i partiti che fanno parte di quel governo e anche confortarci nell'idea che, diciamo, stiamo dentro un governo che non è certamente quello che immaginiamo di volere. Abbiamo dovuto fare delle rinunce, ma c'è anche il riconoscimento, e questo ci deve rendere ancora più orgogliosi, di una capacità di questo paese di rispondere davvero nei momenti difficili.
Zampa, però l'Economist aggiunge anche dell'altro, no? Rispetto appunto al lavoro fatto, al lavoro da fare, perché ricorda che poi c'è una partita legata al Quirinale, no? E quindi in qualche modo qua mette in guardia, perché lo scrive, sul pericolo che questa insolita esplosione di governance possa subire un'inversione qualora Draghi andasse al Quirinale, perché dice lì, insomma, parliamo di un incarico più cerimoniale e bisognerebbe poi lasciare il posto a Palazzo Chigi a un premier meno competente, ecco, scrive così. Quindi insomma, diciamo che le insidie sono in qualche modo, almeno per come, no, la vedono loro, ancora
sinceramente ancora, ecco, su questo io mi fermerei, nel senso che penso che un paese abbia delle dinamiche, della sua democrazia abbia delle dinamiche. Non voglio essere scortese nei confronti degli inglesi, non riconoscerei per esempio in alcuni loro leader politici, anche, diciamo, attualmente
Boris Johnson, tanto per fare un nome,
appunto, quell'eccellenza, e penso anche che ci si debba fermare, però è legittimo ed è normale che ci si esprima sulle in libertà e democrazia, questo è ammissibile. Penso che deciderà il Parlamento italiano, che debba essere la politica a fare un confronto su questo. Come lei sa, io penso che questa partita vada lasciata almeno arriviamo a traguardare la fine dell'anno, poi
va
si
bene.
Comincerà a discutere
e poi ne parleremo qui in diretta. Va bene, allora intanto, per arrivare appunto alla questione Covid, da lunedì prossimo saranno in giallo alcune regioni italiane, che sono la Liguria, il Veneto, le Marche e il Trentino. Sarà un Natale difficile, insomma, bisognerà fare bisognerà fare molta attenzione. Complessivamente, lei che impressione ha guardando al nostro paese? Poi vedremo al resto d'Europa e del mondo. Insomma, intanto le chiedo, sta funzionando questa campagna vaccinale? Perché poi c'è una campagna vaccinale nella campagna vaccinale, pensa ai più piccoli, no?
Ce ne sono due di campagne vaccinali in corso, no? Non c'è dubbio.
E poi c'è tutta quella parte di indecisi, di dubbiosi, di Novax, che invece con il vaccino non vogliono avere nulla a che fare. Quanto è preoccupata oggi rispetto ai numeri che continuano ad arrivare, che comunque ci parlano di contagi in aumento?
Non c'è l'ombra di un dubbio che sappiamo già che aumenteranno, e credo che sia sbagliato, diciamo, nasconderselo e nasconderlo, perché certamente abbiamo di fronte a noi una variante che si moltiplica. Ho letto questa mattina, è uscito un dato che riguardava la Spagna, che fino a ieri sembrava assolutamente, come dire, fuori da... c'è stato un aumento del 60% del contagio da Omicron. Quindi noi, così come l'Inghilterra, insomma, l'Omicron ha veramente moltiplicato in un modo pazzesco il numero dei contagi. Abbiamo però dalla nostra due cose molto buone. La prima è che l'Italia è in una condizione più sana degli altri paesi e siamo più solidi anche, abbiamo numeri ancora bassi. Questi numeri però aumenteranno inevitabilmente, come ho detto. Secondo, la campagna per la terza dose sta andando molto velocemente. Io credo che su questo bisogna che ci sia uno sforzo ancora più grande di tutte le regioni. Tutti quelli che hanno fatto la seconda dose si stanno, per quel che mi risulta, le persone stanno andando, stanno chiedendo, si stanno prenotando, così come la seconda tranche, cioè quell'altra vaccinazione che giustamente lei dice, una seconda campagna vaccinale, nella campagna vaccinale quella dei bambini sta andando molto bene. Questo io le devo dire, l'avevamo capito, i pediatri stanno facendo un ottimo lavoro, la comunicazione alla famiglia sta arrivando in maniera corretta. Io mi aspetto che alla fine le famiglie che decideranno di vaccinare i bambini saranno davvero tante, e che l'adesione alla campagna vaccinale sarà altissima, come è stata altissima l'adesione alla campagna vaccinale degli adulti. In realtà, per una ragione o per l'altra, noi siamo arrivati a ormai vicinissimi al 90%, non siamo al 90%, ma ci stiamo avvicinando al 90%. In particolare però voglio sottolineare il dato della terza dose. Se si va molto veloci e bisogna correre più veloci del contagio del virus, noi con questo in realtà riusciremo a frenare enormemente invece l'aumento che è in corso, che vuol dire che nei prossimi giorni e probabilmente di qui alla fine dell'anno vedremo un significativo aumento del numero dei contagi. Quindi le persone sono caldamente invitate ad evitare gli assembramenti.
Vabbè, le raccomandazioni sono sempre quelle, no? Insomma, evitare tavolate.
Ma correre a vaccinarsi e fare presto, perché in realtà questo frenerà quella ripresa che poi, e non solo, ti mette in sicurezza da tutti i punti di vista. Voglio ricordare anche che chi ha fatto le due dosi vaccinali, si parla di differenze tra chi non ha il vaccino di 10 volte di più o di meno nella capacità, diciamo, immunitaria del proprio corpo di reagire, e di reagire positivamente. Insomma, basta vedere i numeri, ahimè sempre tristi, dei decessi e delle terapie intensive. È vero che ci sono anche vaccinati, ma è vero che sono persone moltissimo avanti con gli anni, ma soprattutto sono persone che hanno patologie che le accompagnano.
Patologie pregresse, insomma, che in qualche modo poi segnano il loro destino. Allora, a proposito di bambini, della campagna vaccinare per i più piccoli, 5-11 anni, fra l'altro poi si arriverà, almeno mi sembra, no, leggendo i giornali, anche al vaccino per chi ha meno di 5 anni. Sentiamo quello che ha detto Franco Locatelli, il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, su questo vaccino in particolare.
Proteggere i nostri bambini, proteggerli dal rischio di sviluppare la malattia grave, che seppur raramente comunque impatta anche in età pediatrica. Ci sono delle stime delle CDC, dallo European Center for Disease Control, che valutano come ogni 10.000 casi sintomatici ci sono 65 ospedalizzazioni, 6 ricoveri nelle terapie intensive e tristemente anche un caso statisticamente di decesso ogni 10.000 casi sintomatici.
Allora, così Franco Locatelli, perché poi a proposito dei pediatri è stata ricordata come questa stia diventando anche una malattia pediatrica purtroppo in queste settimane. Sandra Zampa, c'è un dato però che colpisce, e cioè che al nord si stanno vaccinando più bimbi che non al sud. Forse su questo, a livello di informazione, ancora qualcosa in più potrebbe essere fatto.
Bisogna farlo. Io penso che le regioni.
Il governatore De Luca ha detto: perché noi qui con i nostri figli abbiamo un rapporto diverso, dice,
che
molto,
cosa vorrebbe
molto
dire?
Più materno. Non ho capito, insomma,
questa è la... ma proprio perché li vuoi proteggere.
Certo.
Cioè, quello che è importante delle parole di Locatelli, ma non solo del professor Locatelli, che è persona di livello altissimo, ma in realtà il professor Villani, la Società Italiana di Pediatria, tutte le società scientifiche della pediatria stanno dicendo ai genitori che il vaccino va fatto per proteggere i bambini, quindi proprio perché è un rapporto diverso, è questo che va spiegato alle famiglie. Guardate che il vaccino mette in sicurezza loro prima di tutto. E tra l'altro voglio ricordare quanti vaccini vengono anche per malattie esantematiche vengono fatti ai bambini piccolissimi, insomma, quindi proprio ai primissimi anni di vita, perciò va vissuta con molta più, diciamo, razionalità. Allora al presidente De Luca, ma non soltanto al presidente Luca, a tutti i presidenti delle regioni del sud, io credo che vada suggerito vivamente di organizzare, di promuovere una campagna di informazione, che però non deve essere fatta da spot, da VIP, da... Per carità, tutto è utile, anche semplicemente che si dica: io mio figlio l'ho vaccinato, e le persone che hanno vaccinato e che sono note, i propri figli lo devono dire, perché questo aiuta. Ma promuovere degli incontri con le società scientifiche, e in questo caso chiedere all'ordine dei medici oppure alla società di pediatria di fare incontri nei capoluoghi, nelle città, il più possibile diffusi, magari anche con la possibilità di seguirli da remoto, in cui si dia anche la possibilità ai genitori di fare qualche domanda. Perché c'è da comprendere un punto, e cioè che un adulto di fronte alla salute di un piccolo, e quindi ovviamente che tu senti, sai, più fragile, ti poni una domanda in più,
diciamo, certo.
Questo è assolutamente legittimo e va accolto, però proprio perché lo accogli devi dargli una risposta positiva. La risposta positiva è farlo parlare, intanto invitarlo a parlare col pediatra di libera scelta, sono le famiglie che se lo scelgono il pediatra, quindi non sono davvero condizionate da nessuno. Secondo, invece, organizzare bene sul territorio incontri con grandi esperti anche a distanza che rispondono anche ad alcune domande.
Ah beh sì, questa forse è sempre la cosa più utile in assoluto. Allora adesso la porto a Napoli con la cronaca, Sandra Zampa, perché in collegamento con noi, lo ringraziamo, c'è Maurizio De Giovanni, bentornato a Radio Immagina.
Eccomi qui, buongiorno a tutti.
Eccoci qua. Senta De Giovanni, allora intanto mi dice, insomma, girando per le strade di Napoli, lei che situazione vede? Cioè, nel senso, C'è attenzione, la gente indossa la mascherina, i controlli sul Green Pass ci sono, c'è appunto il livello, mi passi l'espressione, il termine, il livello di allarme è alla giusta altezza, secondo lei, rispetto alla situazione che viviamo?
Allora guardi, innanzitutto direi che in linea di principio mi sembra di sì. Mi sembra di rilevare una certa quale attenzione. Mi pare che per entrare nei negozi, per entrare nei ristoranti, per entrare nei locali pubblici venga richiesto il Green Pass. A me è stato richiesto sempre, negli ultimi, da quando è stato prescritto, naturalmente. Non è mai accaduto che non mi sia stato richiesto. Questa non è una città facile dal punto di vista del rispetto di queste normative, perché è una città innanzitutto che consente di stare all'aperto ed è strutturata per stare all'aperto. Noi, come sapete, abbiamo 10 mesi all'anno di clima assolutamente sopportabile all'esterno, quindi c'è una cultura dello stare all'aperto e in luoghi simbolo che diventano fatalmente affollati. Io non ve lo posso naturalmente dire, non devo dire a voi come San Gregorio Armeno in questi giorni, per esempio, no? La via dei Pastori o via Toledo o le vie, le grandi vie turistiche, in cui facilmente si vede gente senza mascherina, non in maniera enorme. D'altra parte i nostri dati, come sapete, sono assolutamente sotto la soglia di attenzione. Abbiamo 25 persone in terapia intensiva con una popolazione di 5 milioni e 800 mila abitanti e con 626 posti disponibili e 390 ricoverati su un dati di 3.500 posti disponibili. Quindi in questo momento, dal punto di vista delle ospedalizzazioni, non mi sembra ci sia una fase critica e nemmeno precritica, il che non significa naturalmente che si debba passare la soglia di attenzione. C'è un'enorme attenzione di tutti. Bene ha fatto, secondo me, il governatore a prevedere che non ci siano feste in piazza, perché qui le feste in piazza tra Natale e Capodanno sono tante e avrebbero comportato veramente assembramenti.
Sì, sarebbe stato un problema. Guardi, le faccio sentire quello che il governatore De Luca ha detto, spiegando anche, no, un po' il senso di questo provvedimento. Sentiamo insieme.
Nella settimana fra Natale e Capodanno noi ci giochiamo la tranquillità di vita delle nostre famiglie e la possibilità di tenere aperte le attività economiche. Se lasciamo campo libero agli impazzimenti che abbiamo in questa settimana, noi a fine gennaio ci leccheremo le ferite perché avremo migliaia di nuovi contagi. Parliamoci chiaro, anche queste decisioni che prendiamo non sono il supplizio per nessuno, sono un appello al senso di responsabilità.
Allora, così appunto il presidente della Regione Campania. Prima di tornare da lei, De Giovanni, Sandra Zampa, sì, perché l'impressione è che veramente in quella settimana che va dal 23-24 di dicembre, il 2 di gennaio, insomma, ci giochiamo molto, no? Anche guardando ai prossimi mesi.
È stata anche qui a Roma, se non vado errata, soppressa,
assolutamente,
diciamo, cancellato,
sì, ci doveva essere un concerto.
Beh, basta chiudere gli occhi e ricordarsi come sono le nostre feste della fine dell'anno sulle piazze, immaginare che le persone ci arrivano che magari hanno anche bevuto un bicchiere di troppo in un assembramento allucinante. È presto detto, insomma, lo capiamo tutti che cosa succederebbe, quindi bene fanno i presidenti di regione ad andare in questa direzione, spero che si moltiplichi, mi pare che stia andando.
Sì, un po' ovunque, mi sembra che insomma questa sia la linea.
Io credo che noi dobbiamo essere già molto felici del fatto che potremo festeggiare senza avere quei numeri allucinanti di decessi di persone ricoverate in terapia intensiva che ci hanno accompagnato negli ultime feste di Natale e dell'anno nuovo. Credo che questa sia la gioia più grande, anche di potersene stare un po' più sereni. Si festeggia benissimo anche a casa propria e tra l'altro penso che potrà avere anche un effetto positivo per altri versanti, no? Cioè tutti gli anni poi anche lì contiamo i danni molto grandi di feste,
ah sì, vabbè, feriti, vittime, scoppi e quant'altro. De Giovanni, insomma, ci auguriamo che i napoletani appunto siano all'altezza anche, no, di questo impegno. Però lei ci racconta di una città che la sta vivendo nel modo giusto.
Dimostrato con assoluta univocità la loro capacità,
certo,
di stare attenti.
Sono,
io ricordo,
d'accordo,
che la Campania, che l'area metropolitana di Napoli è quella a più alta densità abitativa d'Europa,
sì, sì,
d'Europa, dell'intero continente, e quindi il fatto di aver avuto tutto sommato dei dati largamente inferiori a molte dati, intendo, di mortalità, di malattie gravi, di saturazione delle strutture ospedaliere largamente inferiori ad altre regioni d'Italia che hanno una migliore sanità, dal punto di vista della struttura, intendo, non dal punto di vista delle... La dottoressa Zampa sa bene, io la saluto con affetto.
Anche io a lei molto.
Grandissimo affetto, e facendole ancora i complimenti per aver partecipato in maniera assolutamente protagonista a una battaglia che verrà ricordata nella storia di questo paese. E quindi di nuovo complimenti,
grazie,
di nuovo
grazie.
Tanti ringraziamenti da parte mia personale e di tutto il paese. Credo la Campania è riuscita a avere dei dati largamente inferiori a quello di altre regioni che avevano avuto minori tagli indiscriminati nel decennio precedente alla sanità, e tutto sommato ha dimostrato di poter avere la sensibilità per fronteggiare questa problematica. I napoletani credo vadano ringraziati per essere riusciti con grandi sacrifici, perché sono stati veramente dei sacrifici enormi. Io ricordo che l'economia sostanzialmente sommersa di questa città ha avuto un soffocamento improvviso e ha avuto delle grandissime difficoltà da parte di tante famiglie. Ora è facile dire è colpa loro che lavorano nel sommerso, ma questo ci porterebbe molto lontano, credo, in un discorso storico e di attualità che non è quello che possiamo fare in questo momento. Quello che possiamo dire è che Napoli ha risposto bene in passato, sono convinto che risponderà bene anche adesso.
Sì, è una bellissima pagina che fra l'altro non dovete dimenticare, perché vi dimostra e dimostrerà che potete fare, come dire, potete davvero dimostrare di essere diversi da come spesso venite disegnati, mettiamola così.
Sì, sì, vabbè, che poi spesso appunto sono luoghi comuni. Senta, De Giovanni, vabbè, io non mi voglio far scappare questa occasione, intanto per chiederle una cosa. Lei come guarda a questo, diciamo, movimento No Green Pass? Penso in particolare al professor Mattei, no? Che da molti giorni è impegnato, lo vediamo anche spesso in televisione, ci si chiede, insomma, la politica si interroga se ci sia spazio addirittura per un partito no Green Pass. Lei che idea ha?
Io credo che sia folle, a mio modo di vedere personale. Ho già detto molte volte anche ai vostri microfoni che è evidente che la disponibilità e la possibilità di controlli e la disponibilità di vaccini e la disponibilità di hub vaccinali dovrebbe portare all'obbligatorietà del vaccino. Non c'è dubbio alcuno, la scienza ormai è univoca su questo argomento, l'estensione della sperimentazione e anche la possibilità e il dovere di farlo ai bambini sotto gli 11 anni è l'ulteriore step che è stato raggiunto. Io aspetto con ansia che un grande paese occidentale inserisca senza se, senza ma e senza ipocrisia l'obbligo vaccinale. Nel momento in cui lo facesse un grande paese occidentale, sono convinto che gli altri lo seguirebbero molto velocemente. È veramente ridicolo che consenta oggi questa tipologia di problema.
Sandra Zampa, ma quel dossier, chiamiamolo così, che riguarda l'obbligatorietà vaccinale, è ancora sul tavolo del governo, è chiuso in un cassetto?
Beh, noi abbiamo l'obbligo vaccinale ormai per un numero di categorie di lavoratori grandissimo.
Ci sono gli insegnanti, i militari, insomma,
insegnanti, tante... militari, tutto il personale sanitario, praticamente esatto. Tutti coloro che sono a contatto con il pubblico. Sì. C'è un'unica, io fui, diciamo, in tempi davvero non sospetti, quando nessuno aveva il coraggio neanche lontanamente di affrontare il tema, dissi che bisognava valutare l'opportunità dell'obbligo, certamente per alcune categorie, così poi è andata, nel senso che è inevitabile che si andasse lì. Il problema che io vedo, perché è stato oggetto anche di confronti, di discussioni anche al Ministero, con il Ministro e non solo con il Ministro, tenete conto che è vero che sono previsti i trattamenti sanitari obbligatori, ma noi ci troveremmo di fronte al fatto che alcune di queste persone dovrebbero essere portate veramente in catene a vaccinarsi, e naturalmente questo non è, come dire, un segno. Non è un segno di maturità di un paese, di capacità di tolleranza. Io penso piuttosto che gli irriducibili non ce li porteremo neanche in catene, perché poi se si mette un obbligo a quel punto non si deve scherzare, nel senso,
certo,
che se un paese
cambia,
pone l'obbligo,
certo.
non puoi più avere nessuna tolleranza e davvero ti resta solo il trattamento sanitario obbligatorio, quindi glieli porti legati. Non credo che sarebbe, come dire, uno spettacolo che ci conforta. Penso piuttosto che ancora si può lavorare, e mi risulta, e questo glielo dico, professore, mi risulta che il cosiddetto Super Green Pass ha portato molti alla prima dose. C'è un numero molto grande già di prime dosi, non voglio dirlo a memoria perché rischierei di sbagliare, ma un numero significativo.
Vabbè, insomma, qualcosa si è mosso, diciamo,
e che continuerà. Quindi io penso che noi ci avviciniamo davvero a, quando noi siamo arrivati al 90, saremo arrivati al 90%, avremo già un risultato straordinario. Le voglio solo ricordare che la Sassonia in Germania è al 54%
sì, con
di
tutto quello che poi
e
vediamo,
per non
insomma,
parlare, no? Di cosa succede negli paesi ex comunque dell'Europa dell'Est.
È così, ne abbiamo parlato anche credo proprio con lei, Sandra, sì. Zampa qua a Radio Immagina. De Giovanni, prima di lasciarla alla sua giornata, mi dica se ieri, quando ha visto l'Economist, anzi sentito, letto, scrivere dell'Italia come paese dell'anno, si è sentito insomma particolarmente orgoglioso, no?
Che... ho dovuto leggere tre volte, non riuscivo a vedere gli occhi. Sono convinto che questa pandemia abbia provocato una serie di testa coda che in un futuro andrebbero raccolti veramente,
sì,
in un volume.
Anche studiati ancora.
È una cosa bella. Io ho sempre ritenuto, e non cambierò idea stavolta.
Beh, noi abbiamo sentito De Giovanni dire da Angela Merkel vorrei essere in Italia, no? Letto dell'Economist.
Io ho sempre creduto molto poco nel male, sì, a queste classifiche, a queste graduatorie e a queste classificazioni. Quindi non smetterò di non crederci adesso che sono positive transitoriamente e per caso. Nella realtà dei fatti spero che l'Economist si ricordi di questa analisi anche nelle classifiche che farà quando tutte le bocce saranno ferme.
Sì, sarebbe importante. Maurizio De Giovanni, è sempre un grande piacere, buon Natale e a presto.
Per me un abbraccio a tutti, ancora grazie alla dottoressa Zampa.
Tantissimi auguri, buon Natale, grazie a lei piuttosto.
Arrivederci e grazie. Sandra Zampa, noi siamo giunti quasi al termine anche di questo approfondimento. Intanto le volevo chiedere una cosa sullo sciopero di ieri di CGIL e UIL. Lei come ha guardato ieri a quelle piazze? L'ha un po' colta di sorpreso questa scelta di scendere in piazza contro le misure del governo? Poteva il governo fare qualcosa in più?
Allora, certamente mi ha colto di sorpresa, questo sì. Soprattutto mi è dispiaciuto che si siano divisi e che anche l'unità, diciamo, delle tre grandi sigle sindacali non sia stata tale. La seconda però considerazione che mi sento di dovere fare è, anche se io penso che forse si poteva scegliere una strada diversa, ma io credo che la sofferenza e il bisogno sociale siano talmente grandi, talmente giganteschi, che qualunque cosa è insufficiente. Glielo dico pur riconoscendo che dentro alla legge di bilancio ci sono straordinarie, diciamo, cose molto importanti, molto molto importanti, dalla riforma degli ammortizzatori, le decisioni che sono state prese in materia pensionistica, l'aumento importantissimo del fondo sanitario per la salute che è stato aumentato, lo sarà nel prossimo triennio, quindi con un impegno, e tante altre, la lotta al cosiddetto caro bollette, il rinnovo del reddito di cittadinanza, che è una misura assolutamente di civiltà importantissima. Penso però che il bisogno sia grande, molto, che ci siano enormi ancora sofferenze, ferite, precariato.
Ah, per non farci mancare nulla, nelle ultime ore sono morte 5 persone sul posto di lavoro, l'ultima proprio questa mattina.
Sì, ma poi lei pensi cosa sono le disuguaglianze in questo paese, una cosa inammissibile e vergognosa. E io credo che questo governo è un governo tecnico dove stanno insieme due idee di mondo, di vita, di esistenza con valori completamente diversi, e quindi ha già ottenuto uno straordinario risultato in questo modo. Si sono trovati punti di mediazione che a me paiono sinceramente alti. Penso però, poi ho dimenticato i LEPS, che sono finalmente i livelli essenziali delle prestazioni sociali, un lavoro anche questo di grande valore, però il bisogno è grande, e quindi io comprendo che il sindacato abbia voluto dare voce a questa sofferenza.
Va bene, Sandra Zampa, noi ci fermiamo qui per il momento, ci ritroveremo probabilmente nei primi giorni del 2022, lì sarà inevitabile però parlare di Quirinale anche, eh? Insomma, oggi non le chiedo nulla perché è presto, poi c'è il Natale alle porte.
Avete il segretario
porte.
Per questo anche, però, certo, io lo farei fare al segretario.
Disturberemo sicuramente anche
le
anche
confesso
Rigoletto.
Che sono molto curiosa, come diceva la canzone di Iannacci, di vedere che fine farà questa, quale sarà il finale. Sono molto curioso.
Vabbè, lo vivremo insieme, come scriveva qualche altro cantante. Sandra Zampa, grazie, buon Natale,
grazie,
buon lavoro, a presto.
Tanti auguri agli ascoltatori.